chiediamo gli interlocutori. Buonasera. Chiariamo. Mi dispiace, ma la scuola in quanto istituzione autoritaria è costretta a piegare con la forza e con la violenza la vostra voglia di chiacchierare. Per dare inizio a questo itinerario, voi sapete che nel vasto territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, che da 6 settimane stiamo attraversando, ci troviamo ancora davanti ad un complesso paesaggio intellettuale che contiene un testo, contiene il testo di un'opera importante per la storia del pensiero umano. Quest'opera si chiama Prima Lettera ai Corinzi. Nel testo di quest'opera Paolo si interroga anche, come abbiamo visto la scorsa settimana, sul tema della morte, e quando ne parla lo fa facendo soprattutto riferimento al tema della vita. Abbiamo già studiato la scorsa settimana che, secondo le studiose e gli studiosi di filologia, le allusioni che Paolo di Tarso, soprattutto nel testo della prima lettera ai Corinzi, fa sul tema del prepararsi a morire per sfidare la morte in modo da aspirare alla resurrezione, cioè alla vita, fanno pensare ad un'opera importante e fanno pensare che lui l'abbia letta quest'opera e ne conosca il significato del testo attraverso la mediazione di qualche scuola neoplatonica con cui è venuto a contatto nei suoi viaggi da una città all'altra sul territorio dell'ellenismo. Sappiamo che su questo argomento sono stati scritti molti saggi sul rapporto tra Paolo di Tarso e le scuole neoplatoniche e aristoteliche, e questo è evidente, già ce ne siamo accorti la scorsa settimana. Sappiamo anche che nella lettera ai Tessalonicesi, nella lettera ai Corinzi, questo tema viene fuori in modo, il tema della morte viene fuori in modo molto ironico, molto comico persino, no? Perché quelli, perlomeno quelli che scrivono a Paolo, li scrivono dicendo: ma quando torna il Signore? Perché non torna? Adesso tornava l'altro giorno, adesso se noi moriamo siamo fritti, no? Cioè, lo pongono subito in questi termini, questo tema, no? Ecco, il tema della morte. E noi non siamo molto sicuri, no? Ecco, di che poi dopo avverrà. E Paolo naturalmente risponde utilizzando l'ironia e il sarcasmo e anche il linguaggio che lui usa molto vivace, no? Dicendo: ma siete proprio delle teste dure, no? Cosa volete fare? Volete risuscitare da vivi, no? Ecco, volete risuscitare senza morire, ecco, questo è il problema, no? E allora voi volete cavalcare la strada dell'immortalità, no? E tra le righe c'è questa allusione agli dèi e alla immoralità degli dèi. E l'opera di cui stiamo parlando, che dicevamo che probabilmente Paolo di Tarso conosce e ha letto, anzi certamente a questo punto le studiose e gli studiosi di filologia sono certi di questo fatto, è un dialogo di Platone che si intitola Fedone. Io non so se siete andati a sfogliarlo questo dialogo, lo abbiamo incontrato più volte, lo abbiamo studiato più volte, ma sapete, abbiamo tutte le cose, poi strada facendo gli oggetti culturali ci si dimentica come sono fatti, quindi vanno periodicamente ripassati, ripresi in considerazione. Ci sono delle affinità tra il testo del Fedone di Platone e il testo della prima lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso, e su questo argomento sono stati scritti molti saggi. Paolo di Tarso ci fornisce quindi l'occasione per rileggerlo, per leggerlo, oppure per sapere che esiste, se non lo abbiamo ancora preso in considerazione, il testo del Fedone, e per prenderlo in considerazione secondo l'ottica della sapienza poetica ellenistica, per cui tutta una serie di considerazioni che Platone nel IV secolo avanti Cristo, questa è l'età in cui è stato scritto il Fedone, fa fare a Socrate, che è il protagonista in questo dialogo, assumono poi nel primo secolo dopo Cristo un significato particolare, proprio alla luce della novella letteratura dei Vangeli, no? Perché i temi di cui parla lì Platone poi sono temi che si affiancano, no? Alle idee che sono presenti nella letteratura dei Vangeli e delle lettere di Paolo, proprio a cominciare, ecco, dall'epistolario di Paolo di Tarso. Cioè, per arricchire la nostra riflessione dobbiamo dire che le studiose e gli studiosi di filologia hanno da circa 3 secoli studiato il rapporto tra i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso e i testi delle opere della filosofia greca, soprattutto tra i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso e le opere di Platone e di Aristotele, ma non solo. Qual è il motivo per cui le studiose e gli studiosi di filologia hanno studiato questo rapporto? Beh, lo hanno studiato per mettere in evidenza l'influenza che le parole chiave, i concetti cardine della filosofia greca, soprattutto delle opere di Platone, passando attraverso le opere della letteratura del Vangelo, hanno avuto nella costruzione del pensiero filosofico cristiano, che in età medievale si afferma in tutta l'Europa e si afferma anche perché ha fatto sua una base ideologica potentissima, cioè il pensiero di Platone e il pensiero di Aristotele, no? E guardate, noi queste grandi tematiche del pensiero medievale le studieremo e le ristudieremo a suo tempo, perché sono molto interessanti. E ora prepariamo il terreno, no? Per poterle affrontare poi con qualche competenza in più, perché non si arriva a studiare la storia del pensiero umano medievale senza prima avere delle basi che riguardano l'ellenismo, tutto l'ellenismo, compresa soprattutto la letteratura dei Vangeli. Se no del Medioevo si capisce pochissimo, cioè ci si trova di fronte a dei grandi paesaggi che non si sanno poi interpretare, si dice che bello, che affascinante, che luce. Attenzione, perché quando si pensa al Medioevo si pensa al buio, ma non è così. E tra l'altro noi poi tutto questo procedimento, voi sapete benissimo che ha avuto, diciamo, una fase culminale in quell'affresco che si chiama la Scuola di Atene, che sta nella camera da quella che doveva essere la camera da letto del Papa, no? Poi dopo quel Papa lì che si chiamava Giulio II ha sempre vissuto di uno sgabuzzino, ma lì adesso c'è una stanza da... ma insomma lui ha dava delle indicazioni per cercare di ottenere dagli artisti quello che voleva ottenere. E la Scuola di Atene di Raffaello non è altro che il culmine di queste volute. Infatti è un riassunto dei dialoghi di Platone, tra le altre cose. E l'abbiamo studiato, ci siamo stati dentro, ultimamente, vabbè, ci ritorneremo. Quindi noi studiamo Questo per dire che stiamo studiando la letteratura dei Vangeli, in particolare l'epistolare di Paolo di Tarso. La scuola pubblica deve proporre questi temi, no? Perché di solito quando le persone mi chiedono cosa stai facendo a scuola, mi è capitato ancora l'altro giorno con delle eminenti persone che hanno detto: dico, sto facendo l'epistolare di Paolo di Tarso. Mi guardano con un modo molto strano, come se fossi un animale. No, ma c'è tanta gente, dico, che vengono a scuola, le italiane, i cittadini, italiani, perché vogliono in qualche modo, no? Sembra che queste tematiche siano nell'altro mondo, no? Cioè, o in un mondo che è quello della necessariamente sacrale, no? O sacrale, oppure in un mondo che non è. Sono soprattutto una letteratura da studiare, poi dopo ognuno, quando ha acquisito le parole chiave e le idee significative, questa letteratura la usa come pensa meglio che vada usata per se stesso, cioè per essere credente, per essere in ricerca. Per questo la scuola non lo deve dire, la scuola pubblica, che cosa dovete fare voi, e deve mettere in condizione ciascuno di rafforzare le proprie idee, le proprie fedi, i propri ideali, no? I propri motivi per studiare. Questo, ecco, deve fare. Quindi noi adesso ci prepariamo anche con questi temi, con queste tematiche, per entrare poi in territori che sono territori molto importanti dal punto di vista culturale, con delle basi, perché l'alfabetizzazione è la cultura della cultura, se vogliamo giocare con le parole, ecco. Platone fa fare a Socrate, che come sapete è il protagonista di molti dialoghi ed è il protagonista del dialogo intitolato Fedone, un'affermazione significativa. Dice Socrate: bisogna filosofare, cioè indagare, ricercare, meditare, studiare, contemplare, per prepararsi a morire. Ora, che significato è? Ci siamo chieste e ci siamo chiesti la scorsa settimana questa affermazione, che a prima vista può sembrare un po' funerea, ma non lo è. Cioè, di fronte a questa domanda, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo nello scorso itinerario già fatto una riflessione sul rapporto tra il testo del Fedone e i testi che compongono l'itinerario di Paolo di Tarso. Il Fedone è stato scritto intorno al 380 a.C. ed è, come sappiamo, il dialogo. Allora, ecco, che forma ha il Fedone? È il dialogo che tratta il tema dell'anima, che è un concetto della filosofia greca, entrerà poi nel cristianesimo, questo in un secondo momento, lo vedremo. Il tema dell'anima, in particolare il Fedone sviluppa il tema dell'immortalità dell'anima, che è un argomento che non interessa in modo particolare a Paolo di Tarso, quale da buon ebreo fariseo è un materialista. Il problema, lo spirito è direttamente legato al corpo, alla materia, il concetto dell'anima. Nel Fedone, che molti studiosi di teologia considerano il capolavoro di Platone dal punto di vista letterario, troviamo poi un tema nei confronti del quale Paolo invece è più sensibile, cioè il ragionamento sulla differenza tra la religione, il concetto della religione, e la fede, che sono due concetti diversi, da non confondersi l'uno con l'altro. E nell'ottica di Platone, poi del cosiddetto Platone politico, questi due concetti risultano essere ben separati, cioè la religione relega, mentre la fede libera, è creativa, no? Fa sì che ci si possa impegnare, cioè uscire fuori, no? Ecco, dal recinto sacrale, per impegnarsi sul terreno più ampio della comunità. E su questo argomento Paolo di Tarso condivide pienamente le tesi di Platone. Questo concetto lo fa suo, no? Lo fa suo e lo sviluppa. E abbiamo concluso l'itinerario della scorsa settimana leggendo un frammento dal Fedone in cui Socrate afferma: ho detto moltissime volte che dopo che avrò bevuto il veleno non rimarrò più con voi, ma me ne andrò di qui in certi luoghi felici e beati. Quindi chiaro, questo mi sembra, no, un discorso da Vangelo apocrifo, no? Ora, la riflessione sull'immortalità dell'anima che Platone fa fare a Socrate è tipicamente orfica, no? Quasi tutte voi sapete che cos'è l'orfismo, ci abbiamo camminato dentro per molti, molti percorsi, ma si capisce anche con facilità che le parole di Platone ricordano la letteratura dei Vangeli. E poi abbiamo studiato a suo tempo quanto le figure di Dioniso, di Orfeo, di Dioniso e di Cristo siano vicine tra loro, no? Siano vicine tra loro. E infatti il cristianesimo, quando poi prenderà il sopravvento, ecco, no, sul territorio dell'ellenismo, soprattutto nelle campagne, si sostituirà alla religione orfica, ne prenderà anzi molti atteggiamenti, molti culti sono tipicamente orfici ancora oggi, noi li celebriamo. Questa sera dobbiamo andare ancora alla ricerca di intrecci filologici tra il testo del Fedone di Platone e i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, in particolare del testo della prima lettera ai Corinzi. Allora continuiamo su questa strada e iniziamo il nostro itinerario. Ora, nel dialogo il Fedone, la celebre discussione sul tema dell'immortalità dell'anima inizia con una significativa affermazione. Socrate, prima di bere la cicuta, sapete, il Fedone racconta proprio la fine che Socrate sta facendo, le ultime ore della sua vita, conversa con i suoi amici sul tema della morte e dell'aldilà, e a questo proposito allude a un qualcosa che potrebbe somigliare all'inferno, al purgatorio e al paradiso. Infatti Socrate dice ai suoi discepoli: io penso che i morti abbiano un futuro e che questo futuro sia migliore per i buoni che non per i cattivi. E questa è un'altra affermazione che collima con quella che sarà poi la letteratura dei Vangeli. Questo concetto nel testo della prima lettera ai Corinzi poi è quello che regge tutta la riflessione che Paolo di Tarso fa sul tema della risurrezione. Allora, nella discussione che Platone mette in scena nel Fedone, poi ve lo potete leggere, lo potete sfogliare questo dialogo, sono poche pagine, i dialoghi di Platone sono operette, no? Molto brevi. Nella discussione, i dialoghi sono appunto discussioni tra persone, no? Interviene per primo Simmia di Tebe, il quale, paragonando il corpo a uno strumento musicale e l'anima all'armonia che lo strumento produce, sostiene che quando la lira, cioè quando lo strumento si rompe, cioè quando il corpo cessa di vivere, muore con esso anche l'armonia, cioè anche l'anima muore. Quindi c'è il tema della mortalità dell'anima qui. Cebete però non è d'accordo con Simmia, perché sostiene invece lui un sostenitore dell'ipotesi pitagorica della reincarnazione. Le anime vagano, si rincarnano da un corpo all'altro. L'anima è, sostiene Cebete, come una persona che nella vita abbia consumato molti mantelli, molti vestiti, molti cappotti, no? Tutti i mantelli, ovvero tutte le reincarnazioni, saranno meno longevi della persona che li ha posseduti, a eccezione dell'ultimo mantello, che vivrà comunque più a lungo, no, di quella persona. Socrate, dopo aver ascoltato le parole di questi due interlocutori, interviene sostenendo la tesi dell'immortalità dell'anima. La conversazione si anima molto e Critone, che Socrate ha nominato suo esecutore testamentario, è costretto a intervenire per rimproverare Socrate. Socrate gli dice: il carceriere ti raccomanda di stare calmo, di parlare meno che puoi, perché se ti agiti troppo il veleno non avrà molto effetto nel tuo corpo e lui sarà costretto a farti bere il farmaco 2, 3, 4 volte. E tu, risponde Socrate, digli di preparare 2, 3, 4 pozioni, però adesso per cortesia lascia che tutti parlino, perché il momento del dialogo è un momento importante, non c'è morte che tenga. Guardate sul punto 1 del repertorio. Socrate, nel testo del Fedone, comincia a discutere sul tema dell'anima affermando: solo i malvagi possono augurarsi che dopo la morte ci sia il nulla. Ed è logico che così la pensino, perché è nel loro interesse. Io invece sono sicuro che essi vagheranno angosciati nel Tartaro e che solo chi ha trascorso la vita con onestà e con temperanza sarà ammesso a vedere la vera terra. A questo punto interviene Timia, molto perplesso, e chiede: cosa intendi dire, Socrate, con l'espressione vera terra? E Platone fa pronunciare a Socrate una sorta di discorso apocalittico, no? Rivelatorio. Vi ricordo che in greco apokalipsos, kalipsos è il mistero. Apo in greco è un prefisso che serve anche per capovolgere il significato delle parole di cui sta davanti, alle quali sta davanti. Quindi il contrario del mistero, apo, calipsos, è la rivelazione. Quindi un discorso apocalittico non è un discorso, è un discorso rivelatorio, no? In cui noi pensiamo, immaginiamo, sogniamo o abbiamo fatto esperienza di cose che vorremmo si realizzassero, no? O pensiamo che si potrebbero realizzare. Un discorso apocalittico che rimanda alla letteratura dei Vangeli e che ricorda lo stile di Paolo quando nella lettera ai Corinti descrive il corpo dei risorti e ricorda anche il testo dell'Apocalisse più famosa, che è l'Apocalisse di Giovanni, che studieremo, ristudieremo a suo tempo, dove l'autore parla, che è un'opera importante dell'ellenismo, una delle più importanti opere che siano state scritte, dove l'autore parla di terra nuova e cieli nuovi, facendo appunto riferimento anche ai dialoghi di Platone, e parla di abisso. Guardate, l'interpretazione teologica successiva in età medievale trasformerà queste affermazioni, come abbiamo già detto, nel concetto di paradiso, di inferno e di purgatorio. Sono convinto, risponde Socrate, che la terra è sferica, essa non ha bisogno di un appoggio per restare dov'è, perché trovandosi al centro dell'universo non saprebbe dove cadere. Inoltre sono convinto che è molto più vasta di quanto non sembri e che noi, conoscendone solo quella parte che va dal Fasi, cioè dall'estremità orientale del Mar Nero, alle colonne d'Ercole, allora si chiamava così lo stretto di Gibilterra, siamo come formiche o ranocchi che vivono intorno a un piccolo stagno. Gli esseri umani sono convinti di abitare la sommità della terra e invece si trovano in una sua cavità, allo stesso modo di chi, vivendo in fondo a un abisso marino, scambiasse la superficie del mare per la volta del cielo. Si dice, aggiunge Socrate, che la vera terra abbia l'aspetto di una palla di cuoio a 12 pezzi, cioè un dodecaedro costituito da 12 pentagoni, cioè in pratica quasi una sfera. Così come la descrive Socrate, questa palla sembra simile ai palloni di cuoio che servono per giocare al calcio. E si dice aggiunge Socrate, che la vera terra sia iridescente e intarsiata di diversi colori, in alcune parti di essa lo splendore dell'oro, in altre più bianca della neve, in altre ancora argentea o porporina. Le stesse sue cavità, viste dall'esterno, essendo piene di acqua o di aria, rifulgono di una iridescente varietà di colori. Così pure, aggiunge Socrate, gli alberi, i frutti, i fiori, i sassi e le montagne della vera terra sono così levigati e trasparenti che a loro confronto diventano opache quelle piccole pietre che qua giù hanno tanto valore. In questo luogo le persone sono beate e abitano le rive dell'aria così come noi qua giù viviamo sulle rive del mare. Vedete, il discorso. Chi dice queste cose? Chiede Fidia, no? Molto perplesso da questa visionaria descrizione. Ma Socrate ignora questa interruzione e prosegue. Nella profondità della terra c'è quella grande voragine che Omero e molti altri poeti hanno chiamato Tartaro. Qui confluiscono tutti i fiumi e di qui tutti i fiumi defluiscono di nuovo. Di questi, afferma Socrate, quattro sono da ricordare: il fiume Oceano, che scorre intorno alla terra, l'Acheronte, che gira in senso contrario e termina in una palude chiamata Acherusiade, il Piriflegetonte, che letteralmente significa fiume che brucia di un fuoco perenne, letteralmente lì, che essendo di fuoco appena trova un varco erompe dalla terra sotto forma di lava, e infine il quarto fiume, il Cocito, che girando a spirale sprofonda tra le viscere della terra e si getta anche lui nel Tartaro. Vedete, anche Dante Alighieri poi nella Commedia farà tesoro di tutta questa tradizione. Qui nella palude Acherusiade, dice Socrate, vengono portate le anime di coloro che si sono macchiati di gravi colpe. Alcune di esse, avendo agito in un momento di collera, dopo un periodo più o meno lungo potranno risalire in superficie. Altre anime invece, per la gravità dei loro crimini, sono condannate in eterno. Questa dunque, ferma Socrate, è la sorte che tocca le anime dei viventi: i tristi nel Tartaro e i puri, cataroi, in greco, i puri, sulla vera terra. Ecco perché giova nella vita acquistare virtù e saggezza con la filosofia, cioè con l'amore per la sapienza, giacché bello è il premio e grande è la speranza. Abbiamo letto, vedete, alcune pagine del Fedone e vedete che è molto interessante, ci ritroviamo molte cose, tutta una serie di riferimenti che noi conosciamo bene, sappiamo che abbiamo già nella nostra mente, no? E da dove arrivano? Arrivano dall'ellenismo e dalla cultura orfica. Ora, dopo aver ascoltato questo discorso, Figlia di Tebe controbatte dicendo: credi davvero nelle cose che hai detto, Socrate? E dice: ma è vero, ma cosa stai? E Socrate risponde, com'è nel suo stile, cioè com'è nello stile di Platone, è Platone che lo fa, che lo mette in scena, in modo interlocutorio. Credere a quello che ho detto forse non si addice ad una persona assennata, ma in compenso procura un grande benessere interiore. Che significato ha questa risposta di Socrate? Questa risposta di Socrate, che contiene il pensiero di Platone, significa che secondo lui una fede, un ideale, si basa non su una certezza da difendere, pensi, perché questo è un tema di grande attualità, ma su una speranza da coltivare, cioè su un'aspettativa, su un desiderio, su un sogno, su una prospettiva utopica. Oggi diciamo: ma abbiamo perso la prospettiva utopica, per cui non si riesce poi a pensare, possibile che non si riesca a pensare una realtà diversa da quella Platone ancora una volta ci dà un'indicazione, e Paolo di Tarso, anche lui, condivide questo ragionamento. La fede nella risurrezione si basa non su una certezza da difendere, ma su una speranza da coltivare. E difatti, nella prima lettera ai Corinti, dopo aver descritto e difeso con determinazione l'idea della risurrezione, conclude il ragionamento affermando che tutto questo avverrà perché Cristo è la nostra speranza, e la speranza, non la certezza, quindi è il fondamento della fede. C'è un'aspettativa che vorreste si realizzasse al più presto? Vabbè, scrivete, fatelo lì in proposito. Poi si legge nel Fedone che a questo punto appare sulla porta della cella un giovane inserviente del tribunale, il quale ha in mano un recipiente di marmo, un mortaio, quello con cui si fa il pesto, un oggetto a cui sono molto affezionato, perché non ne vedo più in giro, ma no, dicevo il cavo, un mortaio, un mortaio con la cicuta da pestare, si fa così, non imparate poi a fare, imparate a fare il pesto, no? Da pensare, e consegna il tutto all'erborista, che è già arrivato, e deve preparare il farmaco. Attenzione, la parola farmacon in greco significa contemporaneamente medicina e veleno, e anche la cicuta, attenti, non è solo un veleno, ma utilizzata in modo idoneo è anche un medicamento. Socrate si alza in piedi e dice: ecco che il destino mi chiama. Critone, cercando di non farci vedere troppo disperato, sussurra: hai qualche ordine da darci? In che modo vuoi essere sepolto? Socrate risponde ridendo con una battuta che richiama il concetto dell'immortalità dell'anima: seppellitemi come più vi piace, sempre che riusciate ad acchiapparmi, perché potrei anche sfuggirvi di mano e svignarmela nel Tartaro prima di essere sepolto. Mio buon Critone, continua Socrate, diventato più serio, come posso convincerti che la persona che adesso sta parlando con te tra poco, quando la vedrà il cadavere su questo letto, sarà un'altra persona? La morte, secondo Platone, trasforma i nostri connotati, cambia la nostra dimensione, così come, secondo Paolo, la risurrezione trasforma i connotati della persona, cambia la sua dimensione qualitativa. Guardate sul punto 2 del repertorio. Platone nel Fedone invita per bocca di Socrate a coltivare la speranza dell'immortalità dell'anima. Paolo di Tarso, nella prima lettera ai Corinti, invita a coltivare la speranza nella risurrezione. Sono due concetti diversi, però c'è una continuità nel metodo. Nel corso dei secoli il cristianesimo poi farà proprio il pensiero platonico sull'immortalità dell'anima, perché capirà che è un concetto potentissimo. Capiranno, vedremo chi e vedremo come, bisogna andare avanti, uscire dall'ellenismo, troveremo una via d'uscita per andare sui territori dell'alto medioevo prima e poi del medioevo. Ora, questo è un itinerario complesso, che noi seguiremo passo passo nei percorsi futuri. Noi quando abbiamo attraversato, vi dicevo prima, l'affresco della scuola di Atene, vi ricordate? Abbiamo studiato la fase culminale di questa grande operazione culturale. Ora proseguiamo la nostra riflessione nel momento in cui questo processo è ancora alle origini ed esiste ancora una linea di demarcazione, quindi, tra il pensiero orfico e la predicazione paolina. Quindi tra il pensiero della Grecia più antica e il pensiero della letteratura dei Vangeli. Poi Socrate si rivolge a Critone e gli chiede di far entrare l'erborista con la pozione velenosa, ma Critone protesta e dice a Socrate: perché hai tutta questa fretta? Lo vedi che il sole è ancora alto? I condannati attendono sempre l'ultimo raggio del tramonto e prima di bere il veleno fanno una bella cena a sazietà e dopo fanno anche l'amore con una donna scelta per l'occasione, vedete anche allora c'erano le escort, ma solo in funzione delle pene di morte. Solo in funzione delle pene di morte. Socrate ribatte con prima ride, poi ribatte con severità. È naturale che ci si comporti così quando si ritiene vantaggioso ritardare il momento della morte, ma caro Critone, è naturale che io faccia esattamente il contrario, perché manifestando un eccessivo attaccamento alla vita diventerei patetico e smentirei in un solo momento tutto quello che ho sempre predicato, non il vivere e da tenere in massima considerazione, ma il vivere bene. Non quindi la quantità, che pure è importante, ma la qualità della vita è da tenere in massima considerazione. E Socrate vuole decidere sulla sua vita e sulla sua morte. Vedete quanti spunti ci sono nei dialoghi di Platone, nel Fedone in questo caso. A questo punto entra l'erborista con in mano la tazza che contiene la pozione letale. Abbiamo detto che secondo Socrate, secondo Platone, una fede, un ideale si basa non su una certezza da difendere, ma su una speranza da coltivare. Ma che cosa significa per Socrate, per Platone, coltivare la speranza? Coltivare la speranza per Socrate, nel pensiero di Platone, significa perseguire l'idea che non il vivere è da tenere in massima considerazione, ma il vivere bene. E vivere bene vuol dire imporsi la virtù e prefiggersi la giustizia. Quanto ci siamo lontani. E questo deve, se fosse Platone, prenderebbe la spada come facilmente per andare in giro a fare la rivoluzione. E questo deve avvenire non in funzione del proprio tornaconto personale, ma per l'interesse comune. Ma se noi leggiamo il testo della prima lettera ai Corinti, possiamo constatare come più volte Paolo manifesti questa idea. Cioè la comunità si costruisce perseguendo le virtù e praticando la saggezza, cioè desiderando ardentemente i doni dello Spirito. Quindi vedete, Paolo di Tarso utilizza lo stesso concetto, poi cambia naturalmente una serie di addendi che sono lì, ma ora, come abbiamo detto, che arrivano poi dall'ebraismo, come abbiamo detto poco fa del Fedone, Platone racconta, fa raccontare a Socrate il grande mito finale, in cui descrive come è fatto l'aldilà e come vengono giudicate le anime che vi giungono lì, no? Come saranno punite, sprofondate nel Tartaro che è l'antenato dell'inferno, no? O premiate se hanno partecipato della virtù e della saggezza nella vita, perché afferma Platone, bello è il premio e grande la speranza. Ma subito dopo, in modo veramente emblematico, Platone scrive, fa dire a Socrate, certamente sostenere che le cose siano veramente come io le ho esposte non si conviene ad una persona che abbia buon senso, ma sostenere che o questo o qualcosa di simile a questo debba accadere nelle nostre anime, delle nostre anime e delle loro dimore, dal momento che abbiamo riflettuto sul fatto che l'anima possa essere immortale, ebbene, questo mi pare che convenga e che si possa rischiare di crederlo, perché il rischio è bello. Qui c'è un bellissimo pensiero che sta nei pensieri di Pascal, se vi capita di aprire a caso questo libro, di trovarlo, che riflette proprio sul Fedone, il rischio. Io credo perché è una cosa che posso rischiare di fare, no? Quindi, e bisogna che con queste credenze noi facciamo l'incantesimo a noi medesimi, ed è per questo che io da un pezzo mi raffiguro questo mito. Per questi motivi deve aver ferma fiducia riguardo alla sua anima la persona che durante la sua vita ha rinunciato a fare il male e invece si è curata nelle gioie dell'apprendere. Sottolineatevelo questo qui, perché ci sta dicendo che dobbiamo occuparci della nostra formazione culturale nel Fedone, Platone, che si è curata nelle gioie dell'apprendere e avendo ornato la sua anima non di ornamenti che le sono estranei, ma di pregi che sono a lei propri, cioè di temperanza, di giustizia, fortezza, libertà e verità. Così aspetta l'ora del suo viaggio nell'Ade, pronta a mettersi in viaggio quando verrà il suo giorno. E anche voi tutti un giorno dovrete fare questo viaggio, ciascuno quando sarà il suo giorno. Quanto a me, è Socrate che parla, no? Vi ricordate che Socrate è il protagonista. Come direbbe un eroe tragico, già mi chiama il mio destino ed è quasi l'ora che vada al bagno, perché mi pare meglio bere il veleno dopo essermi lavato e non lasciare alle donne la fatica di lavare il mio cadavere. Quindi si lava prima. Platone, con il racconto mitico, vedete, nel racconto della morte di Socrate c'è un clima da passione evangelica, no? L'abbiamo già ricordato altre volte studiando di Platone. Ebbene, Platone evoca la speranza nell'aldilà, ma nel momento in cui costruisce il concetto dell'aldilà sta parlando dell'aldiquà, cioè intanto per invitare allo studio, cioè a gustare le gioie dell'apprendere, che in greco c'è scritto proprio così, che è sinonimo di cura per l'anima ed è fonte di acquisizione delle virtù, le virtù civili, le virtù politiche. Guardate, quando Platone parla di virtù, parla di politica. Politica vuol dire amministrare la polis. La polis non si amministra senza virtù, quindi non c'è. Se non ci sono virtù in chi agisce facendo politica, non c'è la politica e non c'è la polis, non c'è la società civile. C'è la società civile. Quindi le virtù che sono utili appunto per costruire la bella città Callipolis, le città che si chiamano Gallipoli in giro per il bacino del Mediterraneo vogliono dire la bella città, e Platone usa questo termine per dire che il concetto della politica è legato alla costruzione della città bella. Ora, per Platone, vedete, le qualità necessarie per costruire la bella città Callipolis sono la modestia, la rettitudine, l'equità, la volontà, la regola, la sincerità. Voi quale di queste qualità sceglierete per prima? Scrivetela. Non è un esercizio facile, bisogna necessariamente pensarci. Qual è per me di queste virtù quella che metterei per prima, o in ordine di importanza? Queste virtù e molte altre provenienti dalla cultura della sapienza poetica e lettrica, guardate, soprattutto di stampo platonico, poi diventano i doni dello Spirito Santo nella letteratura del Vangelo. I cosiddetti doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, anche il timore di Dio, arrivano dalla cultura delle maniche, cioè la letteratura dei Vangeli le trova sulla cultura e le utilizza, li mette in un involucro con grande sapienza, con grande sapienza. Il tema della morte è un argomento che in funzione della didattica della lettura e della scrittura si presenta in modo molto accattivante, che se ne dice. E il materiale in proposito è moltissimo, tanto che è difficile fare delle scelte. Guardate sul punto 3 del repertorio. Sul tema della morte ci sono molte letture interessanti su cui esercitarci, come il romanzo La morte di Ivan Illich, di Leone Tolstoi, è passata la settimana tolstoiana, Per fortuna Tolstoi è stato celebrato, sono contento, invidio un po' quelli che hanno potuto magari seguire su Radio 3 la settimana tolstoiana, hanno avuto il tempo di farlo, io un po' becchettato, soprattutto girando in macchina di qua e di là, da un po' tornato da una scuola all'altra, però insomma Tolstoi poi la scuola lo celebrerà poi alla fine dell'anno in modo molto semplice, ma evidentemente è un personaggio che noi abbiamo imparato a conoscere. La morte di Ivan Illich è un testo che conosciamo, l'anno scorso ne abbiamo letto un frammento, ricordate alcuni frammenti, è un testo notevole dal punto di vista della riflessione, e così come lo è il Re muore di Ionesco, di Eugenio Ionesco, un testo che viene portato anche sulle scene, o come è l'anno della morte di Riccardo Reis, di José Saramago, uno scrittore di cui l'anno scorso all'inizio l'abbiamo letto un romanzo intero, il primo itinerario che abbiamo fatto, vi ricordate, e che ci ha lasciato qualche mese fa. L'anno della morte di Riccardo Reis, un romanzo molto interessante, leggetelo. O come fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, no? Che tutti voi conoscete, magari non è detto che sia stato letto. Ma guardate, qui io ne ho citato alcune perché è doveroso in un percorso di didattica della lettura e della scrittura, ma qui il catalogo non finirebbe più, noi potremmo stare qui tutta la notte, notti intere, a citare opere su questo argomento. In questo quadro è un utile esercizio anche rileggersi la lettera a Meneceo di Epicuro, che l'anno scorso ci ha invitato nel suo giardino, noi ci siamo stati per qualche settimana, ricordate, e il manuale di Epitteto che abbiamo letto tutto intero, tradotto da Giacomo Leopardi, no? Due opere che abbiamo studiato nel percorso dell'anno scorso, due opere dell'ellenismo che trattano del tema della morte. Inoltre è utile con grande leggerezza, cioè, inoltre è utile andare in biblioteca per sfogliare anche quello straordinario poema filosofico che si intitola De Rerum Natura, la natura delle cose, di un autore, la natura e basta, no? Di un autore latino che si chiama Tito Lucrezio Caro, vissuto tra il 98 circa e il 55 circa avanti Cristo. Io qui ne ho uno dei volumi di quest'opera di Tito Lucrezio Caro. E questo è una pregevolissima edizione, come voi vedete. Questo poema, che appartiene al catalogo della sapienza poetica ellenistica, in lingua latina, è enorme intanto, cioè è formato da sei libri che contengono 7500 versi esametri, con i quali Lucrezio racconta come è fatta la natura secondo il pensiero di Epicuro. E l'anno scorso abbiamo detto, incontreremo poi prossimamente anche Lucrezio, di solito questo autore lo si chiama così, Lucrezio, con soltanto il nome, cioè come Ovidio, lo si chiama Ovidio. Lucrezio, come Platone, come Epicuro, come Paolo di Tarso, ci fa ragionare su un quesito veramente significativo, che lui pone a se stesso perché è un po' preoccupato. E poi è così terribile morire. Cioè, l'argomentazione di Lucrezio è logica e razionale, ma non riesce tuttavia a tranquillizzarci, non tranquillizza nemmeno lui, ma anche perché noi non siamo fatti, allude Lucrezio, non siamo fatti solo di logica e di razionalità, siamo fatti anche di altre cose. Ora, che cos'è, si domanda Lucrezio, il morire? Il morire è la dimensione del non essere, no? Dice Lucrezio. E quindi è poi così terribile non essere. Sapete che noi, afferma Lucrezio, di questa situazione abbiamo già fatto esperienza. E come ci abbiamo fatto esperienza? Sì, perché noi per un tempo lunghissimo, tra l'altro, per un periodo enorme, non siamo stati se non in condizione di non essere. E ciò, per giunta, non ci ha causato nessuna sofferenza. Anzi, le sofferenze che proviamo ce le siamo evitate. Dopo la morte andremo, tra virgolette, supponendo che il verbo andare sia adeguato, dice Lucrezio, andremo nello stesso luogo o nella stessa assenza di luogo dove, in condizione di non essere, siamo già stati prima di nascere. Ora, quindi, angosciarsi per gli anni, per i secoli, in cui non saremo più tra i vivi, è bizzarro. Perché ci dovremmo preoccupare, dice Lucrezio, che intanto si preoccupa però molto, infatti non ci succederà nulla, come non ci è successo nulla nei millenni in cui non eravamo ancora venuti al mondo. Ci ricordiamo forse che ci sia successo qualcosa. Ora, il non esserci prima non ci ha fatto soffrire per nulla, e dunque è ragionevole supporre che non debba farci soffrire il nostro definitivo non esserci dopo. Forse, scrive Lucrezio, dovremmo riflettere un po' di più sullo stupore di essere nati. Su quello noi ci preoccupiamo molto meno di questo, dello stupore di essere nati, che è grande quanto lo spaventoso stupore della morte che ci attende. Se la morte significa non essere, ebbene, scrive Lucrezio, noi l'abbiamo già sconfitta una volta, il giorno in cui siamo nati. Lucrezio, nel suo grande poema, parla di un concetto che poi il cristianesimo ha elaborato nella sua liturgia in modo artistico anche molto significativo. Parla della mors eterna, la morte eterna, libera me domine de morte eterna. Non cantiamo, ecco, e questo concetto arriva proprio dall'ellenismo. La morte eterna parla di ciò, quindi, che non è mai stato e ne mai sarà, cioè di ciò che è destinato alla morte eterna, perché non tutto riesce a nascere, non tutto. Ebbene, saremo anche persone mortali, scrive Lucrezio, ma la morte eterna, noi che siamo vive, che siamo vivi, l'abbiamo già sfuggita. Perché non ci accontentiamo di questo? Perché non ci rallegriamo di questo? Alla morte smisurata, la chiama così anche Lucrezio, noi, scrive, abbiamo già rubato un po' di tempo, e i giorni, i mesi, gli anni, i decenni che abbiamo vissuto e ogni istante che viviamo, e questo tempo presente, in greco, qui siamo nel latino, ma in greco qui ci sarebbe la parola kairos, una parola che poi incontreremo strada facendo, perché Paolo ce la metterà in primo piano. E questo tempo presente sarà sempre nostro, cioè noi nascendo abbiamo trionfato ed è come se fossimo temporaneamente risuscitati dalla morte eterna. Perché noi non ci rallegriamo di questo? Attenzione, perché questo, vedete, è un discorso affine a tutta l'impostazione ideologica che Paolo di Tarso ha e che naturalmente apprende sul terreno dell'ellenismo. Questa riflessione è molto significativa ed è di una logica stringente ed è stata sviluppata nei secoli. E allora perché la nostra preoccupazione per il morire non passa, si chiede Lucrezio? Perché io questo ragionamento l'ho fatto, me lo faccio tutti i giorni, l'ho messo in versi, è un grande verseggiatore Lucrezio, è un grande poeta, però io continuo a preoccuparmi. Perché? Lucrezio si dà una spiegazione, perché quando io non ero ancora, non c'era un io che avesse nostalgia di essere, cioè nessuno mi privava di niente, visto che ancora non ero, e non avevo coscienza di perdere nulla, visto che ero nulla. Ma adesso, che ho già vissuto, so che cosa significa vivere e posso prevedere ciò che perderò con la morte. Per questo oggi, afferma Lucrezio, la morte mi preoccupa. Cioè, attenzione, scrive un verso bellissimo, non è che mi preoccupa, cioè occupa la mia mente in anticipo, no? Con la paura di perdere quello che ho, cioè soprattutto la vera ricchezza che ho, che abbiamo, gli affetti. Questo è il problema, dice Lucrezio, e non dà nessuna risposta naturalmente, perché questo per lui è sentimentalismo e lo mette da una parte, ma lo dice. Guardate, andate in biblioteca, se volete, prendete De Rerum Natura di Lucrezio, ce l'hanno in tutte le biblioteche, oppure l'avrete magari in casa nella biblioteca domestica, perché così succede, e magari non ve ne siete neanche accorti. Cercate nel terzo libro i versi dal 970 al 975, leggeteli. Cioè, Lucrezio ha ragione quando dice che dovremmo lasciarci prendere dallo stupore di essere nati, che è grande quanto lo spaventoso stupore della morte che ci attende. Se la morte significa non essere, quindi l'abbiamo già sconfitta una volta, il giorno in cui siamo nati. E di chi, di che cosa avete celebrato la nascita ultimamente? No, c'è sempre qualcosa che nasce e che muore intorno a noi. Beh, scrivete quattro righe a proposito, perché... è utile. Dunque, il tema della morte ci fa pensare e ci trasforma anche in esseri pensanti, magari anche in persone un po' angosciate, un po' sconcertate, ma vive. Il tema della morte serve a farci pensare soprattutto alla vita, ed è uno stimolo per tentare di capire la vita. Ricordate che cosa scrive Montaigne nei suoi saggi? Noi non moriamo perché siamo malati, moriamo perché siamo vivi. E si può ridere della morte? Beh, a dare una risposta a questa domanda ci aiuta uno scrittore che spesso ci tiene in compagnia, che si chiama Achille Campanile, 1900-1977, che molti di voi conoscete. Sul tema della morte, nel 1959, Achille Campanile ha scritto un romanzo che si intitola Il povero Piero, che è già un luogo comune nel titolo. Se non lo avete letto, leggetelo, se lo avete già letto, rileggetelo ogni tanto. Achille Campanile, lo sappiamo, non è solo un umorista. Umberto Eco ha scritto: Campanile, come al solito, con il suo sorriso ci inganna e ci consola. E le sue riflessioni sul tema della morte sono quasi metafisiche, sono pseudo-filosofiche, e gioca con tutti i luoghi comuni che circolano sull'argomento, ma soprattutto il tema della morte serve allo scrittore, così come fa Lucrezio, per farci riflettere sul valore della vita, sul senso dell'essere e del non essere. Ma leggiamo due pagine dal romanzo Il povero Piero. Le ore scorrevano uguali, lente, tediose, rese anche più tediose dal fatto che attraverso i venti si vedeva il sole di belle giornate serene, seppure un po' ventose. Di là dai venti stava arrivando pian piano la primavera con un po' di polvere, ogni tanto preceduto da un improvviso sommesso gracchiare, come di una molla che si svolga, si diffondeva per l'appartamento il tintinare di una pendola che cercava di portare un po' d'allegria nella casa, ma nessuno gli faceva attenzione. Dall'esterno giungeva il lontano stridore di un tram sulle rotaie, che là dentro già sembrava l'eco di un altro mondo in cui non si tornerà più. Poi di nuovo silenzio e bugia. La stanza di Piero era in penombra, da qualche fessura delle persiane socchiuse entrava di quando in quando e si rifletteva sul soffitto, per quel fenomeno di camera oscura su cui si basa, credo, la fotografia, la immagine piccolissima e capovolta di qualche veicolo, un'automobile, una bicicletta, che passava rapido per la strada. Piero, coi radi capelli arruffati, giallastri come per nicotina, stava a letto supino e, non potendo far altro, si svagava a fissare sul soffitto le piccole onde capovolte che ogni tanto lo attraversavano in fretta. Il collo nudo, magro e incordato, spuntava di sotto le coltri, che si sollevavano e si abbassavano appena appena nel respiro frequente, faticoso. Un sottile sibilo usciva dalle labbra dell'ammalato. La sua vita gli pareva una serie di rottami nella memoria. Galleggiavano sul mare del passato pezzi di ricordi, alcuni quasi informi. Qua e là emergeva un particolare secondario, chissà come, perfettamente conservato. Apritegli la testa. È una specie di soffitta ingombra di rottami, pezzi di giocattoli rotti, una fata, Guerrino il meschino, il donna di servizio, un lettino, il globo di un lumagas, un cartoccio di dolci, il porro sulla guancia di una vecchia signora amica di casa, un'estate in campagna, una cartoleria affollata di scolari e mamme e i commessi che perdono la testa a distribuire libri, quaderni, pennini, compassi, carta da disegno, gomme per cancellare, la calma luce di un fanale, un marciapiedi col ghiervai degli ombrelli aperti e gocciolati e tutto il mondo confuso e rumoroso che lo circondava, ma dal quale era assente. Allora sentiva sopra di sé una gran protezione, una difesa continua, sicura, che gli pareva non dovesse mai venir meno, e dentro di sé una tranquillità straordinaria e l'illusione che questa vita dovesse durare sempre così, come se quelli che non erano ragazzi appartenessero a un'altra razza. Giorni d'estate in campagna, pomeriggi passati a leggere quietamente, mattine fresca, l'aria aperta. Un gomito di strada campestre, bianca, fra le siepi polverose, e il traballare di una bicicletta, il vento in faccia, una stazione assolata e piena di mosche. C'era un campanello che continuava a trillare mentre lui stava seduto sulla panchina con intorno le montagne. Un traghetto, laggiù, in fondo, dove il cielo si rannuvolava. Era come un mondo ignoto, dove non sarebbe mai entrato. Un pezzo di muretto su cui una sera stava seduto con una ragazza. Anche l'erba d'un prato con un'altra ragazza. Quante donne ha avvicinato? Vediamo, vediamo. La prima volta una stanzetta col palato scritto, puzzo di disinfettanti, il cielo nuvoloso di un temporale d'estate, il cielo incrinato, tutto da un lampo pietrificato, un'edicola di giornali in riva al lago, tra i fiori, sotto una pioggerella sottile. Nel grande albergo c'era un congresso, certe foglie di alberi bagnati dalla pioggia nella stazione termale e un profumo acuto, smervante, di fiori. In un viaggio si risvegliò all'alba in treno, vide nello scompartimento tutte facce nuove e quella volta che lei entrò in casa come una vincitrice perché aveva condotto a buon termine una pratica, che tenerezza gli faceva ripensarci e quanti rimorsi. Certo, se potesse tornare indietro, il mare, come era turchino intorno alla nave. I pantaloni bianchi e le scarpe bianche di certe mattine fresche e profumate d'estate, Dio che ricordi strazianti, l'odore di legna bruciata per le strade di un paesetto di montagna con la neve, un pezzetto di spiaggia, un treno con cui una sera partì per una gita in montagna, il profumo dozzinale di una camera con una donna, un disinfettante, un treno che corre silenzioso nell'aria secca e limpida delle montagne e scompare dentro una galleria, l'asfalto di una grande città straniera, un ponte stretto di legno a schiena d'asino, perfettamente conservato in tutti i suoi particolari, le acque impetuose assalgono i piloni spumeggiando, di là le casette di legno e gli edifici gotici. È l'ora del tramonto del sole che non si vede e di cui non sa traccia su nessuno degli oggetti circostanti. Se si tolga la luce cerulea, che presto cederà il posto alle tenebre, cerulee le acque, le case gotiche, il paesaggio lontano, le facce e gli abiti dei passanti frettolosi, ceruleo il volto della donna giovane e bella che era con lui, erano come due ragazzi in fuga, poi l'acqua del fiume diventa mare. Tutta la sua vita è fatta della spalletta di un ponte, di un angolo di strada, di una barca, di un pezzo di giardino, di una parete, di una finestra, di una chiesa di paese, di una vecchia tenda scolorita, di un ciuffo d'alberi che sporge da un muro, di un pezzo di siepe, di una tovaglia stinta in una trattoria di campagna, di una pozzanghera, di un fossatello di calcinacce, da un di rossami, il mare di un'alba caliginosa con qualche presagio invernale, alba di separazione. Nella barchetta fetida che lo portava al vaporetto si sentiva quasi venir meno per la tristezza del distacco, per il moto della barca e per la nausea d'essersi alzato alle 4 del mattino con lo stomaco rovinato dai brindisi della sera prima. Il dolore se lo porta la barchetta e il mare gli fa fare su e giù, e la barca e il dolore saltano sulle onde del mare grigio e sporco, tutto in gran movimento e come coperto di foglie di lattuga agitate dal vento. Poi di tutto non resta, fra i rottami della memoria, che quell'andare su e giù per le onde, quella nausea, la bocca amara e quelle foglie di lattuga agitate dal vento. Ecco, un gran dolore, un episodio capitale della sua vita, il distacco straziante per sempre da una persona amata che egli non avrebbe mai più rivisto. È diventata una foglia di lattuga. Oh, vita! E notte e la paura della vita. Una volta aveva paura della morte, ma adesso ha paura della vita. Questo continua a agitarsi di tutti. Tutti fanno qualche cosa, tutti sono energici, tutti si sono sistemati e lui no. Se appena uno si ferma e travolto, non può più mettersi in carreggiata. Ma se ha paura della vita e della morte, dove deve andare? Vita severa, scherzi, ma non vuoi che con te si scherzi. Non stai al scherzo. Non ammetti che ci si regoli verso di te con poca serietà. Con te bisogna essere molto seri, far bene i conti e stare con due piedi in una scarpa. Chi ti prende alla leggera, tu lo punisci severamente, fai pagare fino all'ultimo centesimo, anzi ho l'impressione che prendi forti interessi, fai scontare, non indulgi. Eppure sei così buffa, signora vita, acquattata dappertutto. Entri nelle case ricche e nelle povere, negli ospedali. Ecco lì i fanali rossi sui cancelli. Attraverso i vetri del posto di guardia si vedono gli infermieri che, fumando e bevendo ponchi, aspettano un'autoambulanza con qualcuno da strappare alla morte. Alla morte, come se esistesse. Esiste solo la vita. Con i taciti passi dei suoi piedoni piatti, nello sventolio del gonnellone ricco di falfalà e merletti, col puntale del lungo ombrellino frugando il selciato curiosamente, entri qui, là, fichi dappertutto il lungo naso, la gran bassa sotto la cuffia e i fronzoli ridacchiando, come sei allegra per conto tuo. Ti hanno contrapposto la morte, ma tu lo sai e ridi, la morte non esiste, esisti solo tu. È come dire freddo e caldo, esiste solo il caldo, il freddo non è che è una diminuzione di caldo, assenza di caldo, ma si può arrivare all'essenza totale del caldo? Dove non sei tu è la morte, ma tu sei dappertutto, quindi la morte non è in nessun posto, è un'invenzione, un modo di dire degli umani, un simbolo come lo zero, ma tu te ne ridi, signora vita, è grande, ossuta, vestita di fronzoli e un poco pazza, ha un lungo ombrellino e va sventagliando il gonnellone ricco di pizzi coi passoni dei piedoni. Vita buongiorno, seria, non vuole che con lei si scherzi, ma lei è sempre buongiorno, vi è adesso col suo ghigno allegro, vi fa continuamente degli scherzi, ma non ammette che con lei si faccia il minimo scherzo. Guai a chi, tratto in inganno dalle apparenze, creda di mettersi in onda e cominci a rispondere agli scherzi di lei con altri scherzi. Lui lo fece un tempo e se ne dovette pentire, lei lo stritola. Signora vita, davvero ti manca un venerdì, per modo di dire però, perché sai molto bene quello che fai e dove vuoi arrivare. Essere pazza è proprio il tuo stile, la tua natura. Non si può dire nemmeno pazza perché questo presumerebbe un tipo di savietà che in realtà non esiste. È soltanto frutto della nostra fantasia. È una nostra idea gratuita e sbagliata, quella di questa ipotetica, arbitraria, assurda fabietta. Ma è un pericolo, gente, lasciar circolare liberamente un tipo simile. Ebbene, che volete farci? È padrona di tutto. Non ha età, ha una strana vitalità, una vivacità prepotente e selvaggia, seppur mascherata sotto un aspetto burlone. È una caricatura, in fondo, ma terribile. qualche volta s'affacciava il medico alla porta della camera, cerimonioso, timido, col cappello in mano. Disturbo? Gastrico. Ora, accanto al letto stava seduta Teresa, che per ingannare il tempo leggeva al solito, provando in un senso di grande pace e benessere, un libro pieno di misteriosi delitti, mentre con la mano libera di quando in quando agitava distrattamente uno scacciamosche in direzione del letto, anche se mosche non ce n'erano, e lui si teneva pronta ai cenni dell'inferno. All'improvviso, un'energica prolungata scampanellata alla porta di casa subì per tutto l'appartamento. Il malato trasalì e volse attorno quello sguardo involontariamente spaventoso che hanno gli ammalati. La moglie posò il libro tranquillamente, s'alzò e fece per andare ad aprire la porta. Piero la fermò col gesto e con quel suo sguardo terribile accennò di voler parlare. Teresa tornò indietro per prendere ordini e si curvò su di lui, che faticosamente, allungando il collo di sotto alle coltri come una tartaruga dal guscio, se fosse la morte, disse, dille di ripassare perché oggi non mi sento bene. E poi, avete mai visto morire una persona? Che fatica per portarsi fino all'ultimo atomo di vita, quando la vita è ridotta proprio un barlume, come fatica il moribondo per sopportare il peso del corpo. Si direbbe che la vita fa attacchi più tenacemente a noi quando sente che sta per perderci, o che noi ci aggrappiamo con centuplicata energia ad essa quando ci accorgiamo che sta per abbandonare. Tutti intorno assistono sgomenti al mistero. All'ultimo un rantolo. Finisce questa macchina meravigliosa così come era cominciata, ma quale immensa scia di cose che non c'erano prima lascia dietro di sé, le quali tutte sono dovute al suo passaggio in questo mondo. Senza accorgersene, la persona che è morta ne aveva combinate tante e tante da non raccapezzarsi. Ma verso l'alba la pesante quiete della casa fu rotta all'improvviso da un grido di Teresa, alto, straziante, selvaggio, il quale, venendo dalla stanza da letto, avvertì che la indesiderata visitatrice aveva scelto quell'ora così poco adatta alle visite per fare il colpo di sorpresa mentre Piero dormiva, e che il colpo le fosse pienamente riuscito fu confermato dal fatto che quasi subito Teresa e alcuni suoi parenti, trattenutisi la notte a causa dell'aggravata condizione del degente, vennero fuori dalla stanza di esso con quelle espressioni disfatte, sbalordite, che di solito si dipingono sui volti dei circostanti nei momenti che immediatamente seguono un evento di questo genere. Tutti cercavano di calmare la donna che s'agitava congestionata, coi capelli arruffati, ripetendo: non è possibile, Piero, lasciatemi. Teresa, gemeva un vecchietto tremolante, con una vociolina che pareva venire d'oltretomba, non far così, calmati. Su, sì buona, sì ragionevole. Teresa si strappava i capelli, mentre una vecchia signora, anch'ella tutta in lacrime, la tirava verso il fondo del salotto dicendo: guarda che Piero stesso, se ti vede, se ne addolora. Nel salotto si erano trattenuti quella notte ospiti invisibili, anche il tempo, la giovinezza, l'amore e la vita, giocando a bridge, tanto per far qualcosa, in attesa degli avvenimenti. L'alba li trovò ancora intorno al tavolo da gioco, che facevano l'ultimo giro. Furono distribuite le carte, cattivo gioco. Nessuno dei quattro ospiti invisibili aveva il minimo dei punti necessari per l'apertura. Fecero i loro conti e poi, uno dopo l'altro, le rispettive dichiarazioni. Il tempo, pass. La giovinezza, pass. L'amore, pass. La vita, pass. L'alba serena, piena di cinguetti di uccelli che nella strada passavano da un ramo all'altro degli alberi, annunziava una splendida giornata di primavera. Il tema della morte serve a farci pensare soprattutto alla vita. Il tema della morte è uno stimolo per tentare di capire la vita. Achille Campanile, come tutti gli altri scrittori che trattano il tema, ce l'avete tutti. Le studiose e gli studiosi di filologia si domandano: chissà che cosa pensava veramente Paolo di Tarso su questo tema. Platone, come sappiamo, fa dire a Socrate che filosofare, cioè perseguire l'idea del bene, è prepararsi a morire. E probabilmente Paolo di Tarso pensa che evangelizzare, cioè predicare la buona notizia della risurrezione, è prepararsi a morire. Il pensiero della sapienza poetica ellenistica, greca, latina, di stampo evangelico, sul tema della morte è piuttosto omogeneo. È proprio la certezza della morte ciò che dà un senso alla nostra vita, che la rende unica, irripetibile e qualcosa di straordinariamente importante per noi. Tutti i compiti e tutti gli impegni che ci prefiggiamo nella vita, difatti, sono forme di resistenza alla morte, proprio perché sappiamo che la morte è un fatto ineluttabile. La coscienza della morte è ciò che fa della vita una questione importantissima per ciascuna e ciascuno di noi, qualcosa che deve essere pensato, qualcosa di misterioso e di tremendo che ci costringe a lottare, per il quale dobbiamo sforzarci e riflettere. Questi ragionamenti emergono da tutte le opere che parlano di questo tema. Se la morte non esistesse, affermano tutti i maestri di scuola ellenistica, avremmo per assurdo ben poco da fare. Perché avremmo ben poco da fare? Beh, una risposta la troviamo nel testo del Fedone di Platone, la troviamo nel testo del Deleum Natura di Lucrezio, nel testo dei Saggi di Montaigne, nei testi delle Lettere di Paolo di Tarso, delle opere che ci stanno accompagnando, no? Ora, se la morte non esistesse, avremmo per assurdo ben poco da fare, perché quasi tutto quello che facciamo, lo facciamo per evitare di morire. No, noi diciamo questi sono i nostri bisogni, ma dietro a questa affermazione c'è quest'altra affermazione. Dice Socrate nel Fedone, se la morte non esistesse ci sarebbe molto da vedere, ben poco da fare e niente su cui riflettere. Non c'era ancora la televisione. Ora, l'acuirsi dell'inquietudine di fronte al tema della morte ci rivela l'essenza unica e irriducibile della nostra individualità. L'inquietudine sollecitata dal tema della morte rivela alla persona il proprio io, fa dire alla persona: io ci sono. Ora, questa affermazione fa pensare a molte autrici, a molti autori. Ora ne citiamo due che spesse volte abbiamo incontrato e che incontreremo ancora: Fernando Pessoa e Jorge Luis Borges. Adesso noi ci possiamo concedere solo un frammento. Il testo della celebre quartina di Borges, leggiamolo questo testo, no? Perché riassume, è una sintesi di ciò che abbiamo detto. Morirono gli altri, ma ciò accade nel passato, che è la stagione, nessuno lo ignora, più propizia alla morte. È possibile che io, suddito di Yaqub al-Mansur, muoia come dovettero morire le rose Aristotele? Anche noi diciamo, succede anche a noi? No. Tutti gli umani coltivano l'ipotetica possibilità di non morire mai. Questo concetto, con la quartina di Borges, adesso ce lo facciamo spiegare ancora da Achille Campanile, perché anche lui si ci pensa a spiegarlo, dal povero Piero. Tuttavia, quest'ipotetica possibilità di non morire più, anche se si manifestasse, non si potrebbe accertare che dopo la fine del mondo, a esercizio chiuso per cessazione, cioè al tirare delle somme, insomma, perché siamo sempre lì, da un momento all'altro si potrebbe morire. Ma dove vuole arrivare col suo ragionamento, signor autore? A questo: malgrado la quasi assoluta certezza che tutti dovremmo morire e l'assoluta certezza che tutti quelli che ci hanno preceduto sono morti, pure tutti restano sorpresi del fenomeno. Dirò di più, lo considerano una cosa incredibile, addirittura impossibile. Sentite questi due signori: hai saputo? È morto il povero Piero. No, non è possibile. Eppure è così. Oh, povero Piero, ma come mai? E chi lo sa? È spaventoso, è incredibile. Anch'io, quando me l'hanno detto, non ci credevo, e ancora, ti assicuro, non riesco a convincermi. Chi si occupa della morte di un'altra persona ha in fondo l'idea di occuparsi di una cosa che non lo riguarda personalmente. Udite il vecchio Marcantonio: ci ha lasciati per sempre. Evidentemente immagina che loro resteranno per sempre a questo mondo senza il povero Piero. E la signora Ridabella, ci sentiamo più soli senza di lui. Il cognato Luigi, bisogna stringere le file. La signora Ione, ma noi lo ricorderemo perennemente. Di nuovo Marcantonio, conserveremo eterno il culto della sua venerata memoria. È vecchio, pieno d'acciacchi, quasi non si regge in piedi e vuole conservare eterno il culto della venerata memoria. Ma non sa che oggi o domani toccherà lui. Intorno al morto si vedono di solito persone stupefatte, come fosse avvenuto un caso stranissimo che da che mondo è mondo non si era mai dato. Si fanno discorsi strani, udite, mi sembra un brutto sogno. Tutti s'agitano, tutti mostrano di essere impreparati all'evento, i congiunti non manifestano alcuna disinvoltura. Gli estranei pronunciano frasi che, a voler essere benevoli, bisogna definire insensate. Anzitutto la loro idea dominante nei primi momenti dopo il decesso, o meglio, per un paio di giorni in generale, finché la salma è ancora in casa, è che qualcuno dei parenti del morto presenti intorno adesso debba morire di dolore e uccidersi, cose che non capitano con rarissimamente. Se costui entra nella stanza dove è il defunto, lo tirano via facendo di dolce violenza, pretendono che mangi quasi dovesse immediatamente morire di fame, cercano di fargli strangugiare poi con brodo caldo, parlano di lui a bassa voce, sto guardandolo con preoccupazione, dicono tenete d'occhio la moglie o il figlio o il padre, andate avanti voi con le lettere, fa partire, ti fa sorridere ma ti fa riflettere. Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo letto un frammento che appartiene al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Questo frammento, sul quale abbiamo detto saremo tornate a riflettere, contiene un'affermazione molto particolare. La morte prende il suo potere dal peccato e il peccato prende la sua forza dalla legge. Un'affermazione di questo genere fa emergere una lunga serie di problemi culturali e per condurre una riflessione progressiva sui temi che emergono dobbiamo, come al solito, procedere con cautela perché contrariamente si va a finire lontano dall'itinerario che stiamo percorrendo. Prima è necessario conoscere, per quanto è possibile, le caratteristiche principali della mentalità di Paolo, il Tarso. Prima di rispondere a questa domanda e a tutte le altre domande che ci faremo, la mentalità di Paolo di Tarso è una mentalità, è stata studiata molto e continua ad essere studiata, una mentalità che oscilla tra i perbenismi che fanno parte della cultura del fariseismo conservatore a cui Paolo è ancora legato e le spinte rivoluzionarie e alternative che fanno parte della cultura progressista dell'ebraismo ellenistico a cui Paolo aderisce. Abbiamo già notato, cioè studiando i testi della prima lettera ai Tessalonicesi lo scorso anno e la prima lettera ai Corinti, che stiamo studiando in questi itinerari, che Paolo condivide molti valori correnti della società di cui fa parte. C'è uno strato di mentalità di Paolo che possiamo definire perbenista, cioè con uno slogan potremmo dire di perbenismo borghese, no? E Paolo possiede anche una mentalità tipica della classe media, ebreo farisaica, a cui appartiene. Ci sono una serie di stereotipi, di modelli comportamentali che sono tipici tanto dell'ebraismo delle sinagoghe che Paolo frequenta, quanto della mentalità dell'ellenismo delle polis greche nelle quali soggiorna. Quindi la lettrice e il lettore non si devono meravigliare di tutta una serie di prese di posizione anche contraddittorie di Paolo che da secoli fanno discutere e che hanno delle ripercussioni anche sul piano letterario oltre che dottrinale, perché molte comportamenti e affermazioni di Paolo si possono leggere in un modo e nel modo completamente inverso. Guardate sul punto 4 del repertorio. Quali sono le prese di posizione di carattere perbenista di Paolo di Tarso che a volte ci fanno persino sorridere? Ora, possiamo in proposito, cioè in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, costruire un catalogo che poi dopo potete usare per fare degli esercizi da esegeti, dei piccoli esercizi esegetici. Esegeta in greco significa una persona che legge, che impara a leggere molto attentamente un testo. Questo significa letteralmente. Poi dopo esegeta è diventato un testo che fa riferimento, che ha un riferimento confessionale, viene detta la parola, la filologia di questa parola dice che l'esegeta è una persona che impara a leggere con attenzione un testo per capirlo bene, per gustare il piacere del testo. Possiamo quindi costruire un catalogo. Paolo giudica contro natura, per esempio per gli uomini, portare i capelli lunghi. Giudica imprudente per le donne pregare a capo o a volto scoperto, questo era tipico del fariseismo, specialmente dopo essere state dalla parrucchiera o dall'estetista per farsi belle, per farsi notare. Questi erano costumi consolidati nella società del tempo per gli ebrei, per i greci, per i latini, appartenenti alla classe media, cioè tutti quanti si riconoscevano in questi avvenimenti. Paolo si presenta come celibe, come singolo, ma esorta al matrimonio al fine di avere dei rapporti e una vita affettiva regolare. In un primo tempo Paolo si dimostra contrario al divorzio, cita un divieto di Gesù. Vi ricordo che il divorzio era una prassi legislativa che c'era in tutte le culture dell'ellenismo e anche prima, ma in seguito diventa più tollerante e modifica il suo giudizio. Paolo ha un atteggiamento negativo nei confronti della pratica dell'omosessualità, perché è una pratica in uso tra i pagani. Paolo esorta a non esibire con ostentazione eccessiva il proprio sapere, soprattutto la conoscenza delle lingue, ed esorta a fare ogni cosa decorosamente e con ordine, in modo che i pagani non abbiano alcun motivo per considerare i cristiani, o perlomeno lui non usa ancora questo termine, lui non lo usa mai, non ha mai usato, dei folli, no? I credenti nella risurrezione di Gesù, dei folli. Quando si raduna l'assemblea, l'ecclesia, e incontreremo questa parola sulla nostra strada, esorta le persone a parlare una per volta, senza prevaricare gli altri, rispettando i tempi, perché scrive Dio non è un Dio di disordine ma di pace. No, nelle ecclesie c'era un forte dibattito, poi vedremo, quindi ci si prevaricava. Guardate, noi possiamo costruire un catalogo sulla mentalità cosiddetta perbenista di Paolo di Tarso. Possiamo cercare, leggere e scrivere a quali modelli comportamentali corrispondono una serie di citazioni. Beh, potete andarle a cercare, no? Dalla prima lettera ai Corinti, il capitolo 11, versetto 4-16, dalla prima lettera ai Corinti, il capitolo 7, il versetto 7, dalla prima lettera ai Corinti, il capitolo 5, il capitolo 7, il versetto 5, dalla prima lettera ai Corinti, il capitolo 7, 6 versetti, dal 10 al 16, nella lettera ai Romani, nel primo capitolo, i versetti 26 e 27. Nella prima lettera ai Corinti, capitolo 14, versetto 19. Nella prima lettera ai Corinti, capitolo 14, 22 e 40. Perché dovremmo fare questo esercizio di carattere filologico? Ma perché intanto permette di entrare in contatto con l'epistolario di Paolo di Tarso. Cioè la scuola non può pretendere che le cittadine e i cittadini leggano l'epistolario di Paolo di Tarso dicendo leggetelo. Beh, bisogna, ecco, di cominciare a prendere contatto con questo, con quest'opera, no? Per dire leggetelo, come fare lo spot alla televisione che dice leggete che tanto bello è, ma cosa serve? Ecco, cioè voglio dire, a niente serve, serve per spendere soldi pubblici e per far propaganda alle case editrici, quelle che vendono i libri. Ora, tanto non importa che le persone le leggano, basta che le comprino. Questo non è un problema. La scuola deve proporre di fare degli esercizi. Ecco, questi sono degli esercizi in cui si va, si cerca, si leggono due righe, no? Che sono orientate in questo senso, poi ognuno le legge, le interpreta e le considera come meglio crede, che quelle che gli piacciono di più se le segna o meno. Ora guardate sul punto 5 del repertorio. Contemporaneamente, vedete, ad elementi cosiddetti di moderazione borghese, come dicono gli studiosi e gli studiosi, il pensiero di Paolo di Tarso contiene in potenza i germi di una vera e propria rivoluzione sociale. Cioè Paolo pensa e scrive, nella lettera ai Galati al capitolo 3, questa lettera la studieremo a suo tempo, che non c'è più né giudeo né gentile, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né maschio né femmina, ma voi siete uno solo in Cristo Gesù. E guardate che, e questa è un'affermazione, anche se questo non lo possiamo definire un vero e proprio programma sociale e politico, però queste affermazioni contengono una volontà utopica di abbattimento delle divisioni che spesso creano squilibrio nei rapporti umani. Ora, il punto in cui Paolo si impegna di più caparbiamente è quello del superamento di identità tra ebrei e non ebrei, cioè gentili, greci, siriaci, egizi, eccetera. Poi è un problema questo che studieremo, è un tema sul quale rifletteremo. Sostanzialmente, per Paolo, ebrei e gentili sono fratelli, tutti figli dello stesso Dio, uniti nella storia della salvezza. E questo per essere un fariseo è un'affermazione che aver invece una grande identità, no? Per quella legge, per la legge di Mosè, ecco, questa è un'affermazione, ecco, che significa di aver superato, no, di aver salito molti gradini, no? Ecco, nella scala dell'integrazione. Ecco. Ora, vedremo a suo tempo, quando incontreremo la lettera ai Galati, che non sarà facile far passare queste idee. Paolo verrà attaccato in modo nelle eclesie in modo notevole su queste idee che ha. Per quanto riguarda gli schiavi, Paolo pensa che siano a tutti gli effetti fratelli in Cristo. E se leggiamo la prima lettera a Filemone, che abbiamo già citato lo scorso anno, no? Forse l'avete letta, guardate, la lettera a Filemone è composta, questa si può dire, leggetela, perché è composta da un testo brevissimo, cioè è un capitoletto solo formato da 25 versetti, quindi si fa presto a leggere la lettera a Filemone. Troviamo lì uno schiavo che si chiama Onesimo. Guardate, Onesimo in greco significa utile, quindi è un nome, no? Metaforico, che è fuggito e che si è rifugiato presso Paolo. Paolo che si trova in prigione, questo è un fatto molto strano, ma perché c'è una ragione, lo accoglie, ma lo rimanda con questa lettera di accompagnamento dal suo padrone, Filemone, al quale Paolo raccomanda di considerare Onesimo come se fosse suo fratello, anzi, di trattarlo come se fosse Paolo stesso. Ora, questo Filemone è un personaggio non ben identificato. Onesimo è un personaggio allegorico e questa lettera, come sappiamo, è una delle lettere deutero-pauline, cioè che non sono state scritte da Paolo. Contiene idee che possono senz'altro essere attribuite a Paolo, il quale certamente pensa che in nome della fede il sistema della schiavitù debba essere superato e tra i credenti si debba realizzare una vera fraternità. E di conseguenza Paolo sostiene anche che gli schiavi non devono cercare la libertà, perché a loro verrà data, e questa idea voi la potete leggere nel testo della prima lettera ai Corinti, cioè al capitolo 7, dal versetto 21 al versetto 23. Nei confronti delle donne, e questo è sempre stato un punto caldo, Paolo è convinto che abbiano la stessa dignità e che siano uguali in molte cose all'uomo. Credo si possa dire che in questo momento storico, cioè nel primo secolo dopo Cristo, che è un'epoca permeata da forte maschilismo, pensare a un Paolo di Tarso femminista sia un controsenso, no? D'altra parte Paolo, come abbiamo già detto, ritiene che sia indispensabile conservare la consueta distinzione tra i ruoli, maschile, femminile, ma la sua posizione sulla dignità e l'uguaglianza delle donne è comunque ideologicamente alternativa. Ecco, ora, il pensiero di, forse anche oggi, il pensiero di Paolo di Tarso contiene quindi i germi di una rivoluzione sociale. Quindi potete cercare, leggere, scrivere a quali modelli alternativi corrispondono queste citazioni. Anche qui vedete, ce ne sono alcune, dalla lettera ai Galati, dalla lettera a Filemone, dalla lettera ai Corinti, dalla prima lettera ai Corinti. Ecco, che cosa vi fa venire in mente la parola alternativa? Scrivete quattro righe in proposito in questo momento, questa sera. Ora, nel pensiero di Paolo di Tarso ci sono molte contraddizioni. Abbiamo già detto perché, ecco, dobbiamo cogliere l'occasione per fare questi esercizi. Perché succede questo? Beh, intanto ci sono queste contraddizioni, in greco aporie. Intanto lo sappiamo, è difficile trovare pensieri che siano pensieri impegnati e che non abbiano contraddizioni. Cioè non ci sono pensieri impegnati senza aporie, perché le contraddizioni sono un motore che ad un certo punto facilita la riflessione e il ragionamento. Se leggiamo l'epistolario corriamo nel pensiero di Paolo anche un certo pessimismo, che lui tenta di superare con la speranza nella parusia, nella venuta gloriosa del Signore. Ogni tanto, anche se abbiamo visto che ormai la carta che lui gioca è quella dell'exusia, la potenza, la pazienza di Dio ci sono già, perché Cristo è già risorto, quindi sono già intorno a noi. Però ogni tanto la nostalgia della parusia lui la sente, no? Sì, forse se lo augura. E quindi pensa e scrive che non c'è più tempo per rifare la società. E su queste affermazioni di Paolo, le studiose e gli studiosi di antropologia culturale, di sociologia, di psicologia, hanno lavorato molto, soprattutto sui termini che lui usa nella lingua greca, perché sono affermazioni che poi sono state riprese, nel Novecento sono state riprese per costruire la filosofia dell'esistenzialismo. Non c'è più tempo per rifare la società. Questo ragionamento forse nasconde l'idea che sia un'impresa troppo difficile rifare e cambiare la società. Il tempo ormai si è fatto breve e passa infatti l'apparenza di questo mondo, scrive con una certa amarezza Paolo nella prima lettera ai Corinti. In sintesi, Paolo unisce zelo e sobrietà, saggezza e capacità amministrative, propone un pensiero nuovo e provocatorio con forti implicazioni sociali e un fervore religioso dotato di progetti concreti che cercherà invano di realizzare. A parole, ma soprattutto per iscritto, Paolo costruisce un programma ideale, cioè il programma di una fede nuova che, senza rinnegare il patrimonio dell'ebraismo, ma rinnovandolo, perché l'intenzione di Paolo è quello di riformare l'ebraismo, come quelli, molti altri che in questo momento sono sul territorio dell'ebraismo insieme a lui, possa presentarsi questa fede nuova ed attecchire nel mondo greco e romano, dove lui vede molti mali, no? L'abbiamo visto l'anno scorso. Come mai c'è tutto questo male? Come vanno tutte male? Ma come mai gli uomini di potere poi soprattutto si comportano in questo modo? Dovrebbero dare un esempio, cioè. E qui positivo. L'apostolo Paolo condivide molti tratti che sono propri del fariseo Saul. E in fin dei conti Saul e Paolo continuano ad essere lo stesso personaggio. E che cosa li fa essere lo stesso personaggio? Il fatto che tanto la figura di Saul quanto quella di Paolo vorrebbe cambiare il mondo. E su ci identifichiamo, no? Su questo personaggio. Ma sia la persona di Saul che la persona di Paolo capisce che cambiare il mondo non è facile. troppi luoghi comuni riempiono la mente delle persone e impediscono che si sviluppi un'autentica volontà di cambiamento. E i luoghi comuni naturalmente vengono costruiti dal sistema. Il sistema come fa a tirare il freno a mano perché il mondo non cambi, perché è bene che tutto rimanga così? Costruendo luoghi comuni. Noi ne abbiamo in questo momento in Italia un esempio tipico, cioè un giorno parte un leprotto cui tutti corrono dietro, tutta l'informazione, per cui i problemi reali del cambiamento ci sono. E allora, a proposito di luoghi comuni, concludiamo con Achille Campanile e con il povero Piero, al quale naturalmente bisogna fare le idee. A costruire. Mentre Luigi prendeva nota del silenzio dei circostanti, il vecchio, che pareva chiuso in una profonda meditazione sulla vanità delle cose umane, fece qualche passo avanti. Fratello, cominciò con tono lugubre e voce profonda, fissando il marmista. Sì, lo so, fece questo un po' seccato. Fratello, ricordati che dobbiamo morire. È questo che vuol dirmi? Non ci penso nemmeno, disse l'altro, ma preso per un trappista. Dico che il mio povero genero era anche fratello. L'impiegato delle pompe funebri trasalì. L'ottimo dei fratelli, non è vero? Domandò a Marcantonio. Questi scosse il capo, discreto, così così. Ma che c'entra il fratello? Esclamò Luigi. C'entra come, scusa, disse il vecchio Marcantonio. Dal momento che ciascuno paga una quota, hanno diritto tutti, ed è meglio mettere più gente che sia possibile, così la spesa sarà suddivisa in un maggior numero di persone. Allora, disse Luigi, scriviamo anche nipote abbastanza buono, mi risulta che ha uno zio danaroso, il quale non si tirerà indietro di fronte alla spesa. Giustissimo, giustissimo, fece Marcantonio. Tanto più, disse Luigi, che la quota dello zio possiamo farla pagare anche agli altri zii e ai nonni. Ognuno crederà di essere quello a cui si allude nella lapide. E tu che sei il fratello della moglie, aggiungi anche cognato passabile, nemmeno per sogno. Non vorrai dirmi che non lo fosse. Tu non hai niente da rimproverargli. Non è per questo. È per non far troppo lunga la lapide. Più è lunga, meno spenderete. E tu devi figurarvi. Ah sì, esclamò Luigi di rimando. E allora mettiamoci anche che era genero, tuo genero. Ma io non ci tengo, fece il vecchio schermendosi, modesto. E se ci siamo tutti, devi esserci anche tu. E va bene, genero detestabile. Questo non si può. Il povero Piero era per l'esattezza. Oserei dire che era un pignolo in questo, in senso buono, si intende. Luigi prese nota. Era anche prozio, disse poi, se non vado errato. Allora un giorno sarà anche avolo. Grazie. Arcavolo, no? Non dire espressione volgare. Dico che sarà anche arcavolo un giorno. Oh. Avolo degli altri. Non ipotechiamo il futuro, d'altronde i posteri, i lontani discendenti, non potranno concorrere nella spesa. Potremo lasciar loro la fattura da pagare. Fermiamoci ai parenti vivi. Era agnato. Lascia stare gli agnati e limitiamoci ai consanguinei. E biscugino e pronipote. Scusa, hai detto mi pare che il povero Piero ha un lontano zio ricco sfondato. Se ricordiamo l'affetto per lui, può darsi che paghi tutto, è un vanitoso. L'abbiamo già messo, questo zio. Mettiamolo un'altra volta, pagherà il doppio. Non è possibile, esclamò Marcantonio, dove andiamo a finire? Luigi si impose. Il povero Piero, disse, lo sai, era per la verità e la franchezza, era un tipo preciso, un pignolo, e dagli col pignolo, nel senso buono, dico, non si potrebbe onorare meglio... non lo si potrebbe onorare meglio che con la verità. Allora scrivi prozio irrilevante, ma no, si potrebbe offendere il pronipote, piuttosto biscugino pressoché inesistente. I due s'accaloravano. Luigi prendeva nota febbrilmente. estraneo e indifferente, suggerì il domandista. Ecco fatto, disse Luigi al padre. Senti se ti va. Tutti si affollarono intorno in silenzio e Luigi, con gli ciconi agli occhi, lesse l'epigrafe. Qui giace Piero D'Avenza, cittadino integerrimo, lavoratore indefesso, sposo e padre esemplare, figlio amorosissimo, fratello discreto, cugino soddisfacente, cognato passabile, genero detestabile, prozio tenerissimo, biscugino senza particolare rilievo, nipote insignificante, pronipote modello, suocero insuperabile, amico pignolo, debitore insolvibile, vicino di casa poco rumoroso, nonno futuro, antenato impareggiabile, morto negligente, una prece. A lui i posteri diranno un giorno: grazie a casa. Leggete, povero Piero. Il tratto più saliente della personalità di Paolo di Tarso, che emerge dalle lettere, è rappresentato da un certo complesso di superiorità che lui possiede. Quindi la sua epigrafe sarebbero tutte cose. Un complesso di superiorità che lui dice a chi glielo rinfaccia di aver ricevuto per grazia di Dio. Paolo afferma nelle sue lettere che in entrambe le carriere, tanto da fariseo prima, e lo scorso anno abbiamo studiato questo aspetto della vita di Saulo, quanto da apostolo, tra virgolette, dopo, è sempre stato il migliore. Perché Paolo dice questo senza lasciare spazio alla modestia? Beh, per dare una risposta è necessario riflettere, perché c'è una risposta da dare. E quando si viene attaccati, come è stato attaccato Paolo, è chiaro che si tirano fuori tutte le qualità che si ha. È necessario riflettere, rifletteremo, perché il nostro viaggio continua, perché la scuola è qui e l'apprendimento permanente, lo sapete, è un diritto ed è un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Accorrete numerose, numerosi, buonanotte.